per rimanere poi più concentrati in quello che il Signore vorrà dirci questa mattina. E proseguirò con lo studio di Prima Pietro in questa serie che ho intitolato Vita e Sofferenza, se vi ricordate. Siamo al quinto appuntamento, al capitolo 1. Allora, venite con me in Prima Pietro, capitolo 1. Leggeremo tutta questa sezione da versetto 3 fino a versetto 12, che in parte abbiamo già esaminato insieme, e poi ci concentreremo dai versetti da 10 a 12. Prima Pietro 3, scusate, 1, da 3 a 12. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva, mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo, benché non l'abbiate visto, voi lo amate, credendo in Lui, benché ora non lo vediate, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. E ci concentreremo da qui in poi questa mattina. Intorno a questa salvezza indagarono e fecero ricerche i profeti, che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguirle. E fu loro rivelato che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose, che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo, cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Caro Padre, vogliamo adorarti questa mattina tutti insieme. Vogliamo innalzarti, Signore, perché un giorno, come abbiamo cantato, è mandato Gesù Cristo. E il motivo della sua venuta era la salvezza che avevi provveduto per noi peccatori. Glorifica il tuo nome questa mattina, Signore, guardando la tua parola, guardando alla salvezza che tu ci hai dato. Ti chiedo questo per tutti noi, nel nome di Gesù. Amen. Quali sono le cose più preziose della tua vita? Allora, prova a pensare non soltanto alle cose materiali, ma anche agli affetti, per un istante. Se io ti chiedessi di fermarti per un attimo e fare una lista e mettere in ordine dal primo posto in giù, che classifica uscirebbe fuori? Allora, probabilmente avremo in alto dei punti fermi tutti quanti, partiremo dalla nostra famiglia, il coniuge, i figli, poi forse le nostre proprietà, l'abitazione, poi un po' più avanti, ma non troppo lontano, per gli uomini l'auto, lo sport, per le donne l'ultimo paio di scarpe. Scherzo, ovviamente, lo sappiamo tutti che le scarpe sono al primo posto. Ma che dire della salvezza che il Signore ci ha provveduto in Cristo? Dove rientrerebbe nella tua lista? Se io non l'avessi menzionata adesso, tu l'avresti inserita in questa speciale classifica? L'avresti presa in considerazione? Salvezza. Miei cari, che parola! C'è qualcosa di più confortante per un peccatore perduto di salvezza? Salvezza della nostra anima dal peccato, dalla morte eterna, dall'inferno, da Satana, dalla condanna dell'ira del Dio vivente, dal suo giudizio. Il grande tema delle Scritture, la salvezza. E Dio l'ha compiuta per noi. Quanto è facile per noi questa mattina, magari credenti da tanti anni, dare per scontata la salvezza che Dio ci ha provveduto. In un certo modo, in un certo senso, dimenticare di metterla in cima alla classifica quando consideriamo le cose più preziose che Dio ci ha dato, quelle cose meravigliose che noi abbiamo in questa vita. dopo così tanti anni di conversione, forse siamo così abituati a considerarla come qualcosa che noi abbiamo, che non ci meraviglia più. Non ci meraviglia più pensare a quello che Dio ha fatto per noi, al valore di quello che Dio ha fatto per noi. Ma la Bibbia parla della salvezza in questo modo, Ebrei capitolo 2, della grande salvezza. E Tito capitolo 2 ci parla del grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Non è piccola, ha un grande valore. Ha un grande valore per te questa mattina la salvezza? È strano constatare come le persone, i criteri che le persone, che noi usiamo per dare valore alle cose. Pensateci un attimo insieme a me. Ci sono diversi criteri che vengono usati per dare valore alle cose. Allora, innanzitutto c'è il metodo del prezzo. Se il prezzo è alto, allora significa che il bene è più prezioso, no? Pensa al cibo di qualità, al cibo bio, per esempio. Talvolta scopriamo poi che quello che costa di più in realtà è più scarso di quello che costa meno. Però questo è un metodo. Un altro metodo che viene usato per considerare il valore delle cose è la rarità. Più una cosa è rara, più il suo valore è alto, cresce. Pensa per esempio alle serie limitate dei francobolli. Ho visto nelle cassette di sicurezza di qualche cliente delle cose che avevano un valore incredibile. Io pensavo che fossero dei fogli di carta. Vecchie banconote, risorse naturali che scarseggiano, qualcosa di simile. In economia la domanda e l'offerta fanno il prezzo. Se c'è tanta domanda e poca offerta, il prezzo continua a salire. Poi c'è un altro metodo che, se ci pensate bene, è quello che più comunemente è usato, ed è questo. Ed è il valore che le persone danno alle cose. Ovvero quanto le persone decidono che qualcosa sia più o meno prezioso. Pensate a un'opera d'arte, a un quadro. A un capo di alta moda, a proposito ho visto una sciarpa di circa mezzo metro per 20 centimetri in Monte Napoleone, 2500 euro. Pensate a un'auto d'epoca che non ha prestazioni, non è accessoriata, non ha elettronica, ma vale più dell'ultimo modello Ferrari. Oppure pensate a quelle ore di fila che la gente di New York fa ogni volta che esce l'iPhone nuovo per 1200 dollari. In altre parole, molte volte il valore di un bene non è quello intrinseco, non è correlato al modo in cui qualcosa viene fabbricato, non è correlato al costo dei materiali, all'utilità, neanche per la nostra vita, ma dipende da quanto vale per noi o se gli altri ne parlano come qualcosa che ha valore. Nel testo che abbiamo letto questa mattina, Pietro ci vuole persuadere che la salvezza che noi abbiamo ricevuto mediante la fede in Gesù Cristo è più preziosa di quanto potessimo mai aver pensato in precedenza. E il modo in cui lo fa non è quello che molti di noi magari avremmo usato, ovvero parlarci della salvezza, ma mostrarci quello che altri hanno compreso riguardo la salvezza, quanto fosse preziosa, e del modo in cui loro ne hanno parlato. E così vedremo questa mattina la grandezza della salvezza, il grande valore della salvezza, e lo faremo attraverso gli occhi illustri di altri testimoni che hanno guardato ad essa, che ne hanno parlato e le hanno attribuito un grandissimo valore. Così abbiamo già visto in precedenza, e ripeto brevemente tutta questa sezione, e Pietro qui sta parlando della salvezza, ripete questo termine più di una volta, e lo sta facendo per incoraggiare questi cristiani a cui sta scrivendo, che erano perseguitati, ad andare avanti, avevano perso tutto, erano dispersi, lontani da casa, erano arrivati fino all'estremità dell'impero romano, stavano per essere uccisi molti di loro, e Pietro li conforta, scrivendo subito di guardare, primi versetti da 3 a 5, alla speranza della salvezza. Possiamo perdere tutto, ma c'è un'eredità che ci aspetta. Versetti da 5 a 9, che abbiamo visto l'altra volta, anzi da 6 a 9, dice di guardare alla gioia della salvezza. Abbiamo parlato poco tempo fa e non mi ripeto su questo. E adesso li sta incoraggiando, dicendo loro di guardare alla grandezza della salvezza che Dio ci ha provveduto. Qual è il valore della salvezza per te questa mattina? La stai dando per scontata? L'hai ricevuta da così tanto tempo che non è più così stupefacente come il primo giorno? E stai ancora dando il valore che merita? La stai guardando con occhi stupefatti ogni volta che incontri dei passi che ne parlano? Pietro ci sta dicendo, vuoi sapere qualcosa di questa salvezza che stai dando per scontato? Lascia che te ne parli, lascia che ti dica cosa ne pensavano quattro autorevoli testimoni. Allora, i primi testimoni sono i profeti, il secondo è lo Spirito di Cristo, il terzo testimone sono gli apostoli e infine, incredibile, gli angeli di Dio. Così ci dà Pietro quattro dimostrazioni per cui la nostra salvezza è grande, ha così grande valore. Allora, dicevo, primi testimoni, prima dimostrazione arriva dai profeti. Allora, i profeti, dice Pietro, hanno indagato su questa salvezza. Guardate il versetto 10 con me. Intorno a questa salvezza, di questo sto parlando, indagarono e fecero ricerche i profeti che profetizzarono sulla grazia a voi destinata. Per i profeti dell'Antico Testamento la salvezza era qualcosa di veramente prezioso. Da cosa lo sappiamo? Notate questi verbi che Pietro usa, riferiti all'azione di questi profeti, allo sforzo che hanno fatto. Allora il primo verbo è indagare, letteralmente è scrutare, insistere, attentamente, fare delle ricerche attente. E poi parla di fare ricerche, ovvero letteralmente investigare. Hanno aperto un'inchiesta e l'hanno portata avanti in modo diligente, questo sta dicendo Pietro. Hanno cercato, e poi hanno cercato, e poi hanno cercato, e hanno cercato continuamente. Benché fosse qualcosa di molto lontano per loro, di cui non avessero ancora tutti i dettagli, loro hanno indagato, hanno fatto ricerche. Quello che hanno compreso, lo hanno raccontato a tutti. Hanno cercato di sapere il più possibile le epoche, leggiamo qui, le circostanze, ossia quando il Salvatore sarebbe venuto, cosa sarebbe successo, quando sarebbe venuto, come sarebbe venuto, quando sarebbe nato, dove. E poi lo Spirito di Cristo ha mostrato il Messia, e le sue terribili sofferenze, la sua morte sulla croce, la sua risurrezione, le glorie che sarebbero seguite. E l'idea di Pietro, mentre scrive questo, con questi verbi e con i tempi dei verbi, è che mentre indagavano loro non si stancavano di continuare a indagare, continuavano, più facevano ricerche, più scoprivano, più erano desiderosi di conoscere ancora di più. Era un tesoro così grande, così prezioso, che la ricerca li ha impegnati tutta la vita. E ovviamente i profeti pure conobbero la salvezza, guardando avanti al Salvatore che sarebbe venuto, e compresero che cosa dice qui Pietro? Che la grazia che sarebbe arrivata tramite il Messia era destinata a noi, non solo gli ebrei, anche i gentili, e continuavano a predicare, a profetizzare di questa grazia, non si stancavano mai, e di tutta la verità che Dio aveva rivelato loro, erano intrattenuti e impegnati a profetizzare di questa salvezza, di questa grazia. Perché? Perché? Perché la salvezza è il grande tema dell'universo, che il Dio dell'intero universo, l'eterno Dio, ha provveduto una salvezza per i peccatori perduti. Un tema così ricco che è diventata la loro passione. Miei cari, perché allora non dovrebbe essere così per noi? Perché non dovrebbe essere la nostra passione la salvezza? Perché leggere nei profeti della grazia a noi destinata non ci scalda più il cuore come i primi giorni? Perché il nostro cuore così freddo davanti a alcuni passi del più grande tema della storia? Passi come Esodo capitolo 33 che parla di grazia, dove Dio si presenta e dice: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il nome del Signore davanti a te, farò grazia a chi vorrò far grazia, avrò pietà di chi vorrà avere pietà. Ci rendiamo conto che ciò che ha occupato l'intera vita dei profeti, generazione dopo generazione, che è divenuta la loro passione, una verità che hanno stimato così preziosa, così tanto, che hanno indagato attentamente, è qualcosa che forse stiamo dando per scontato. Invece è un tema grande, che non dovremmo mai stancarci di guardare nelle scritture e ammirare. La salvezza, il grande tema dell'universo, delle scritture, è così preziosa. Così la salvezza è così grande prima di tutto perché i profeti hanno cercato di indagare per tutta la loro vita per guardare a questa grazia di Dio. C'è un secondo testimone che ci ricorda, ci dimostra il grande valore della salvezza ed è sorprendente. Ed è lo Spirito di Cristo, dice Pietro. Lo Spirito di Cristo ha testimoniato della salvezza. Guardate il versetto 11. Essi, cioè i profeti, cercavano di sapere l'epoca, le circostanze a cui faceva riferimento lo Spirito di Cristo che era in loro, quando anticipatamente testimoniava delle sofferenze di Cristo e delle glorie che dovevano seguire. E poi aggiunge, fu loro rivelato, eccetera, eccetera. Così avete notato qui, è lo Spirito che ha testimoniato della salvezza. Lo Spirito stesso ha comunicato a degli uomini qualcosa che gli uomini non avrebbero mai potuto conoscere se lo Spirito non avesse loro fatto queste rivelazioni. E nel dimostrare quanto è preziosa sia la salvezza, ora Pietro afferma che essa è stato il tema dell'ispirazione dello Spirito Santo. Ogni rivelazione è stata data direttamente dallo Spirito Santo a degli uomini che hanno scritto riguardo cose in modo tale che quando gli uomini hanno parlato, stava parlando Dio stesso. Stavano trasmettendo il messaggio suo divinamente rivelato. Oppure, come meglio dice l'autore degli Ebrei, Dio ha molte volte parlato anticamente in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti. Ogni autore biblico, sia del Vecchio sia del Nuovo Testamento, ha ricevuto il proprio messaggio divinamente, in modo che esso fu protetto dall'errore umano nella sua stesura originale. È quel processo che i teologi chiamano ispirazione. Ogni scrittura, secondo Timoteo, è ispirata da Dio, letteralmente ispirata, è prodotta dal soffio di Dio. E poi l'Apostolo Pietro dirà in Seconda Pietro le stesse cose, capitolo 1, versetto 21, nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Miei cari, queste, forse è un dubbio, ma non sono parole di uomini. Nell'originale, non nelle traduzioni, ma sono parole di Dio. Per questo è chiamata la parola di Dio. Non perché non sapessero come chiamarla. Tu puoi imparare molte cose riguardo Dio, guardando la creazione. Puoi imparare riguardo la sua potenza, la sua maestà, puoi guardare e imparare del suo essere supremo, guardando quello che ci circonda. Per questo la Bibbia dice che gli uomini sono inescusabili davanti a Dio, guardando la creazione. Ma non puoi conoscere la salvezza senza leggere ed ubbidire alla Bibbia. Puoi leggere libri accademici che parlano di Dio e imparare cose riguardo a quello che qualcuno ha detto su Dio. Ma se tu questa mattina vuoi essere sicuro della tua salvezza, allora hai solo una possibilità. Ed è andare alla Bibbia. Perché degli uomini hanno scritto sulla salvezza solo perché lo Spirito Santo li ha divinamente ispirati. Che cosa era particolarmente occupato a fare lo Spirito Santo? Avete letto? Indicava del Salvatore, indicava del Messia, Gesù Cristo. Lui è tutto per la salvezza, miei cari. E lui tu puoi ricevere tutto pienamente. Lo Spirito ha indicato chiaramente quando sarebbe venuto, le circostanze della sua venuta. Come, quando sarebbe nato. E poi le sue enormi sofferenze per il peccato, la sua ingiusta condanna, la sua morte espiatrice sulla croce e la sua risurrezione corporale il terzo giorno. I profeti avevano questa domanda fissa, ma chi è questo Messia? Ma quando verrà? Perché soffrirà? Come soffrirà? Cosa scrivere delle glorie dopo le sue sofferenze? E lo Spirito le stava rivelando e le stava testimoniando loro. E loro lo dicevano a tutti, lo scrivevano. Qualche esempio, Davide nel Salmo 22, ispirato dallo Spirito, scriveva Dio mio, perché mi hai abbandonato? E poi il Salmo segue con scrivere tutte le sofferenze, è un Salmo messianico. Venite con me in Isaia capitolo 53, questo capitolo conosciuto come il titolo, con il titolo de Il Servo Sofferente, e ovviamente parla di Gesù. Isaia 53, chi ha creduto a quello che abbiamo annunciato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. E notate quanta sofferenza da adesso in poi. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza. Pare a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che gli portava, erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio, umiliato. Guardate che sofferenza, egli è stato trafitto a causa della nostra trasgressione, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via. Ma il Signore ha fatto ricadere su di lui, su Gesù, l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare, non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo. E tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era stato strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Quanta sofferenza il nostro Signore! Ma guardate adesso quanta gloria. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua, vedrà la luce e sarà soddisfatto. Per la conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Guardate l'ultimo versetto, quanta gloria. Perciò io gli darò un premio alle moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Questi erano interessati a fare i profeti, ispirati dallo Spirito, parlare delle sofferenze di Gesù Cristo, delle glorie che dovevano seguire. E vi ricordate che cosa ha detto Gesù ai discepoli sulla via di Emmaus, in Luca capitolo 24? O insensati e lenti di cuore nel credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Sofferenza e gloria, sofferenza e gloria, sofferenza e gloria, il grande tema dei profeti e dell'ispirazione dello Spirito Santo. Potremmo un solo giorno ancora trascurare una così grande salvezza, un così grande Salvatore. Potremmo alzarci dal letto un solo giorno ancora e non ringraziare Gesù per le sue sofferenze al posto nostro, per la salvezza che Lui ha provveduto a noi. Potremmo ancora guardare a questa vita senza avere una visione della gloria del Messia che stiamo già vedendo per fede. Che grande salvezza, miei cari, che grande Salvatore abbiamo. Non può la familiarità con questa parola, con dei concetti, far diventare tutto questo monotono, trascurabile, o renderci assuefatti di certe verità. Loda Dio questa mattina, sorella, adora il Signore, fratello. Non aspettare più un solo attimo, sii veramente grato e ancora sorpreso una volta di questa salvezza, come lo sei stato il primo giorno in cui l'hai scoperta e l'hai abbracciata per fede, perché questa salvezza non è cambiata. Questa grazia è destinata a te, che come ogni altro peccatore come noi, eri senza meriti, senza speranza, miseri peccatori perduti, investiti da una così grande salvezza. Grazie, Signore. Guarda ai profeti per vedere quanto la nostra salvezza è grande. E se non ti basta, allora considera lo Spirito di Cristo, Lui stesso l'ha rivelata. E se ancora non è sufficiente per te, sappi che c'è un altro testimone che parla di questa salvezza, che è così grande. E chi è? Versetto 12. Gli apostoli. Gli apostoli, dice Pietro, hanno predicato riguardo questa salvezza. Guardate. Allora dice, quelle cose che ora vi sono state annunciate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo, mediante lo Spirito Santo, scusate, inviato dal cielo. Di chi sta parlando Pietro? Chi sono questi coloro? Sono gli apostoli. Queste cose, ovvero la grazia della salvezza, le sofferenze e le glorie del Messia, erano state già annunciate dai profeti. Loro non avevano tutti i dettagli, gli ebrei guardavano certe cose da lontano, ma ora, dice qui, c'è un'ora, c'è un adesso, un tempo successivo ai profeti, nei quali la salvezza è stata rivelata ed annunciata in maniera ancora più grande. La stessa salvezza dei profeti adesso viene data ancora più in dettaglio attraverso le cose che sono state annunciate dagli apostoli. Loro hanno predicato il Vangelo. Chi ha rivelato i dettagli? Dice Pietro, sempre lo Spirito Santo, che era stato inviato dal cielo. Ricordate il primo grande messaggio apostolico che troviamo in Atti capitolo 2, l'apostolo Pietro che lo predica, era concentrato su Gesù. E lui cita il Vecchio Testamento 3-4 volte, comincia da Gioele capitolo 2, evidenziando che lo Spirito Santo sarebbe stato sparso su chiunque avrebbe invocato il nome del Signore. Poi passa a Salmo 16, mentre predica, per identificare Gesù come il Messia risorto. E dice, era lui che doveva venire, ma voi, davanti a quella folla, l'avete crocifisso, uccidendolo. Ma non poteva rimanere nella tomba, ed è risorto. E poi chiude la sua predicazione con la citazione del Salmo 110 per indicare la schiacciante vittoria che il Messia risorto e glorioso avrà quando sottometterà tutti i suoi nemici come sgabello dei suoi piedi. E mentre parlava si udì una voce tra la folla che fermò la predicazione di Pietro e disse, fratelli, che dobbiamo fare per essere salvati? Noi abbiamo crocifisso il Messia di Dio, c'è ancora salvezza per noi? E Pietro rispose a queste parole, ravvedetevi per ricevere il perdono dei peccati. Il primo grande messaggio apostolico era incentrato su Gesù Cristo, sulla salvezza che Lui ci ha portato. Vi ricordate di un altro apostolo, Giovanni, nel suo Vangelo ha scritto, io scrivo questi segni perché voglio dimostrare a chiunque che Gesù è il Messia, che credendo in Lui si riceve il perdono dei peccati. E quando fu esiliato nell'isola di Patmos, lo Spirito Santo lo rapì, che cosa accadde? Scrisse quella meravigliosa Apocalisse, rivelazione di Gesù Cristo, dove vediamo tutte le glorie che dovevano seguire le sofferenze. Giovanni ci mostra in dettaglio Gesù, l'agnello che era stato immolato, adorato da tutte le genti, nella gloria, da cui ben presto tornerà per stabilire il suo regno e riconsegnarlo al Padre dopo che avrà ottenuto la sua finale vittoria sui nemici. E l'Apostolo Paolo continuava a predicarlo, Prima Corinzi 1, noi predichiamo Gesù Cristo crocifisso, capitolo 2 di Prima Corinzi. Io mi proposi di non sapere nient'altro fra voi, fuorché Gesù Cristo, Lui crocifisso. Ma che cosa è successo a questi uomini? Che cosa accade a tutti gli altri apostoli? Come consideravano questo messaggio? Che cosa li ha spinti a non fermarsi, ad andare avanti, a raggiungere tutto il mondo conosciuto con il Vangelo? Perché sono stati disposti a vivere e a morire per il Vangelo? Perché è così prezioso, meraviglioso, è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. E anche noi, miei cari cristiani del XXI secolo, questa mattina, abbiamo lo stesso messaggio. Non abbiamo un nuovo messaggio, è lo stesso. E tutto ciò che noi possiamo fare è raccoglierlo, questo messaggio della salvezza, questo messaggio indagato e profetizzato dai profeti, contenuto nel Vangelo predicato dagli apostoli, e tenerlo in grande stima e concepirlo come qualcosa di degno per cui vivere, per cui morire, per cui proclamarlo a chiunque. E lasciate che ancora una volta questo misero uomo, da questo piccolo pulpito, di questa piccola città, proclami ancora questo grande Vangelo. Il Vangelo è questa buona notizia che spiega come un Dio santo, perfetto, adirato contro il peccato, fatto dagli uomini, contro di lui, possa rimanere giusto e allo stesso tempo giustificare i peccatori. L'uomo senza Dio è senza speranza, perduto nei suoi peccati, incapace di salvarsi da solo, destinato all'ira di Dio. E nonostante tutto il bene che l'uomo pensa di se stesso, questo è quello che dice la Bibbia dell'uomo, che non c'è nessun giusto. Puoi cercare, ma non ne troverai neppure uno davanti a Dio. Non c'è nessuno che cerchi Dio, non c'è nessuno che capisca, tutti si sono sviati, tutti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, neppure uno. La sentenza di condanna dunque è scritta. Il salario del peccato è la morte. C'è speranza per il peccatore? Dov'è la buona notizia del Vangelo? In questo, che Dio invece mostra il proprio amore per noi, in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti Dio non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Il Vangelo. Alla fine della sua vita era ormai vecchio, la sua memoria faceva cilecca. John Newton, che ha scritto Amazing Grace, sapete, lui era stato un capitano delle navi che trasportavano gli schiavi. Lui alla fine della sua vita, a memoria faceva cilecca, ha detto questo durante il suo sermone. Ha detto questo: la mia memoria è quasi del tutto svanita, ma ricordo due cose. Che io sono un grande peccatore e che Cristo è un grande salvatore. Questo è stato il messaggio predicato dagli apostoli, per i quali hanno vissuto e sono morti. Ha la stessa importanza per te questa mattina? Così la salvezza è di gran valore, ne hanno parlato i profeti, lo Spirito Santo, gli apostoli, e poi ci sono degli ultimi testimoni che mi sorprendono, gli angeli. Gli angeli sono attratti dalla salvezza. Guardate come termina Pietro, versetto 12. Cose, di cui ho parlato, nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. È sorprendente, assolutamente sorprendente, vedere come Pietro termina questo discorso sulla salvezza. Per il momento, afferma che gli angeli bramano guardarci dentro. È un messaggio così speciale che è speciale anche per loro. Non c'è dubbio, miei cari, che gli angeli abbiano una conoscenza di cose che noi non abbiamo, che neanche immaginiamo, o forse che comprendiamo parzialmente, oppure che non comprendiamo per nulla. Ma c'è una cosa che noi possiamo comprendere meglio di quanto essi potranno mai fare, ed ha a che fare con la grazia. Noi possiamo comprenderla in una maniera unica, perché siamo noi, non gli angeli, ad essere oggetto di questa salvezza. Perché gli angeli caduti non sperimenteranno mai una grazia che redime. Non c'è salvezza per loro. Gli angeli eletti non gusteranno mai una grazia offerta al peccatore, perché loro non sono mai caduti. Siamo noi. Veramente a capire che cosa significa essere amati mentre eravamo ancora peccatori. Siamo noi a comprendere questo amore, questa grazia offerta a chi non le merita, senza opere. Siamo noi ad essere, come dice l'Apostolo Paolo, resi capaci di abbracciare con tutti i santi, non con gli angeli, con tutti i santi, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza, la profondità dell'amore di Cristo, e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, Efesini 3. E gli angeli sono affascinati da tutto questo. Loro hanno un ruolo, come sapete, da osservatori o da informatori sulla salvezza, ma gli eletti sono i destinatari, protagonisti della salvezza. Gli angeli sono affascinati dalla grandezza della salvezza per il peccatore? Se lo sono loro, quanto più dovremmo esserlo noi questa mattina. Noi, peccatori perduti, ora perdonati. Noi nemici lontani, ora amici avvicinati. Noi perduti a causa delle nostre opere di nessun valore e ora salvati per grazia immeritata di Dio. La grandezza della salvezza, miei cari. Ci basta? Vogliamo altro ancora? È sufficiente? Cosa c'è di più? Quanto è veramente preziosa per te? Come lo dimostri a te stesso, agli altri, a Dio? Chi ti sta intorno? Come nota quanto è importante per te? Quanto lodi Dio per la salvezza tutti i giorni, quando preghi? Quanto ne parli agli altri? Come possiamo applicare tutto quello che abbiamo visto questa mattina alla nostra vita? Vorrei renderlo molto pratico. Così questa settimana tutti abbiamo un compito. Leggiamo i Vangeli. Leggiamo Efesini capitolo 1. Leggiamo di Isaia 53 e osserviamo quanta grazia, quanta gloria c'è nella salvezza e nel Salvatore. E alla luce di tutto quello che leggiamo, loda Dio, prendi un foglio e ricomincia a fare una speciale classifica nuova delle cose più importanti nella tua vita. E poi viviamo tutti quanti di conseguenza. Un secondo modo in cui vorrei applicare a tutti noi tutte queste verità è parlare in particolare a quelli che sono coinvolti nei gruppi evangelistici o che hanno a cuore l'evangelizzazione. Beh, dopo un anno di incontri, forse di sforzi, forse sei scoraggiato questa mattina. Qualcuno non è mai venuto al tuo invito, qualcuno non ha mai voluto ascoltare, qualcuno invece è venuto ma poi non c'è stata nessuna differenza. Voglio incoraggiarti questa mattina, non ti fermare, coraggio. Vale la pena che gli altri sentano di questa grande salvezza di Dio che è in questo tesoro in vasi di terra. Vale la pena che tutto il mondo ascolti quanto siamo debitori di questa salvezza, perché la salvezza è così grande, di grande valore agli occhi di Dio. E un'ultima parola è per coloro che non hanno abbracciato questa salvezza in Gesù Cristo questa mattina. Vorrei che mettessimo tutti lo sguardo su Gesù in questo momento. L'eterno Figlio di Dio è venuto su questa terra, è nato da una vergine per opera dello Spirito Santo, ha vissuto in una maniera perfetta, ha amato, ha servito le persone fino al compimento ultimo del motivo della sua venuta, che era venire arrestato, condannato ingiustamente per mano di uomini peccatori, essere ucciso della morte della croce per i peccati del mondo. È il terzo giorno risorgere potentemente e corporalmente e poi ascendere al Padre, da cui ben presto tornerà. Perché l'ha fatto? Provvedere una salvezza per il peccatore perduto che si ravvede e viene a Lui per fede. Il famoso predicatore fu invitato in una grande città negli Stati Uniti a predicare un messaggio in un teatro. E lui aveva deciso di predicare questo messaggio evangelistico da 1 Timoteo 1,15. Certa è questa affermazione e degna di essere pienamente accettata che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo. E così nel pomeriggio, prima della serata serale, dell'evento serale, lui andò in teatro per fare le prove dell'audio. E così c'erano lui e il tecnico dell'audio. E lui era sul palco che doveva fare queste prove. Ma in una stanzetta in alto c'era anche l'addetto alle luci, che era lì per sistemare quello che avrebbe dovuto fare per la sera. E così il predicatore, in accordo con il tecnico audio, cominciava a parlare e ha continuato a ripetere questo versetto su cui avrebbe dovuto predicare. Certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Certa è questa affermazione, è degna di essere pienamente accettata. Gesù Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Certa è questa affermazione, degna di essere pienamente accettata. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. E quel tecnico delle luci che sentiva la parola di Dio ha capito che era un grande peccatore, che Gesù era un grande salvatore. Tu puoi andare a Gesù Cristo questa mattina per essere salvato, perché la Bibbia dice che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Che grande salvezza, che grande salvatore che abbiamo. Signore, voglio adorarti con tutto il mio cuore questa mattina per Gesù, il nostro salvatore. Non potrò mai capire questa salvezza fino in fondo, Signore, però la gusto, so che per me so che per noi. Aiutaci, Signore, a stimare di più la salvezza che tu ci hai provveduto, queste realtà eterne, invisibili, reali, più grandi di tutto quello che noi potremmo mai vivere su questa terra. Voglio pregarti, Signore, di saldare questa verità nei tuoi figli e di aprire una breccia in chi non conosce il Salvatore. Nel nome di Gesù. Amen. Allora vogliamo adesso invece partecipare alla cena del Signore. Vorrei chiedere alle persone di venire avanti e cominciare a distribuire, poi leggerò un testo tra poco. E ci ricordano che cosa questi simboli? Il nostro grande Salvatore e la nostra grande salvezza.